something went wrong. Surprise attack, killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea.
Non so cosa succede, ah, ho capito, adesso ho capito, scusatemi, ma c'era qualcuno che aveva lasciato acceso una cosa e non me ne ero accorta e adesso invece va la nostra sigla.
Considera l'armadillo.
Buongiorno, buongiorno e benvenute a tutte e tutti. Naturalmente da Cecilia Di Lieto. 331 62 14 013, il numero da fare per Telegram o SMS, oppure diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Tra poco inizia la COP28 su questione climatica. Già il fatto che sia Dubai e che a presiederla sia un petroliere mi lascia leggermente perplessa, per usare degli eufemismi. Ma naturalmente cercheremo, anche se a distanza, di seguire e capire che cosa accade. Invece che io voglia o no, si avvicina praticamente Natale, il mese di dicembre, insomma questo fine settimana è già dicembre e io non me ne voglio fare una ragione. E quindi insomma iniziano ad esserci una serie di iniziative anche naturalmente di finanziamento e di aiuto a varie situazioni. Ad esempio la Lipu in questo fine settimana sarà nelle piazze con i suoi pacchi con nomi di uccelli che si differenziano per i contenuti, che servono per l'appunto a finanziare l'associazione. Invece sempre questo fine settimana a Vanzago, al bosco WWF di Vanzago, c'è un seminario sul soccorso degli animali selvatici, quindi andate sul sito, sui social, informatevi se siete interessati. E sempre questo fine settimana all'Oasi Smeraldino di Rozzano, se avete voglia di metterci anche le mani nelle cose, dando degli aiuti concreti nei lavori necessari per affrontare l'inverno, beh insomma andate anche lì sui social e sul sito dell'Oasi Smeraldino e capirete che cosa bisogna fare. Ultima cosa che voglio ricordare è, a proposito di agende, segnatevi queste date: 9 dicembre, 16 dicembre, 23 dicembre, orario serale, sono incontri con grandissimi fotografi e fanno parte degli appuntamenti del Wildlife Photographer of the Year, che vi ricordo è a Milano al Super Studio Più. E non perdetevi la mostra perché è veramente bellissima. E adesso finalmente do il benvenuto al nostro ospite, che ringrazio per essere con noi e che, come dire, saluto con enorme affetto. E stiamo parlando di Alessandro Ricciuti dell'associazione Animal Law Italia. Insomma, chi siete, Alessandro? Buongiorno prima di tutto.
Buongiorno Cecilia, grazie per l'invito e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Noi siamo un'associazione di giuristi e altri professionisti e ci impegniamo per far sì che la questione animale, il tema del trattamento degli animali nella società, abbia finalmente la giusta attenzione anche a livello politico e quindi facciamo in collaborazione con l'università attività di ricerca, diffondiamo dei report e cerchiamo anche di influenzare la politica, quindi facciamo l'attività di lobbying, ma dal punto di vista degli animali, quindi siamo lobbisti buoni, ecco.
Sì. Senti, Alessandro, peraltro proprio da esperti del settore ogni tanto partono anche delle vostre denunce.
Sì, adesso in realtà proprio nel 2024 abbiamo in mente di seguire sempre più da vicino questa attività, quindi noi fino ad ora ci siamo astenuti perché già tantissime associazioni si interessano ovviamente di denunciare i casi di maltrattamento. Vogliamo impegnarci per fare qualcosa di più, quindi svolgeremo attività legale, ma non le classiche denunce nei singoli casi, ma qualcosa di a livello più sistemico. E non posso per il momento anticipare.
Ah, certo, altro. Non facciamo, lasciamo stare, come si suol dire, un po' col fiato in sospeso. Senti, una delle grandi, importanti campagne di cui siete protagonisti è, guardami, non sono un oggetto, e cioè in sostanza il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e non come cose, che uno dice, ma scusami, ma ancora non l'abbiamo fatto?
Ecco, sì, questo è in effetti un tema che da anni stiamo seguendo, perché nel 2016, quando è nata l'associazione, si parlava di inserimento nel codice civile della tutela degli animali, seguendo l'esempio di diversi paesi europei, Francia, Germania, Austria e tanti altri. Quindi all'epoca avevamo lanciato questa campagna, poi cos'è successo? Che c'è stata la modifica costituzionale,
certo.
Anche grazie a una spinta venuta dal basso, tante associazioni si sono coalizzate, hanno fatto pressione sul governo e sul Parlamento, e quindi non abbiamo perso il treno dell'inserimento nell'articolo 9 della tutela degli animali, perché insomma c'è stata anche la possibilità che questo risultato, questo traguardo svanisse.
Certo.
Siamo riusciti a salvarlo, e però adesso bisogna riempire di significato questa norma, per cui ci stiamo impegnando affinché ci sia una revisione completa della normativa che tutela gli animali, a partire dal codice civile, codice penale, e poi abolire le norme che non sono più in linea con l'attuale status, diciamo, che dovrebbero avere gli animali con l'evoluzione della nostra società, tra cui in particolare l'utilizzo di animali nei circhi.
Sì.
E poi vorremmo anche che ci sia finalmente un riconoscimento esplicito dei luoghi in cui gli animali non sono visti soltanto come strumenti per produrre cibo, e quindi le strutture destinate ad accogliere animali non destinati alla produzione alimentare, quindi i santuari cosiddetti.
Sì.
E appunto nel codice civile c'è questo problema che gli animali sono ancora considerati delle cose.
Ecco, questo, io, scusate, ascoltatori, ascoltatrici, fermiamoci un secondo, ma a voi sembra possibile che gli animali siano considerati come una portascarpe? Cioè, io sono sconcertata dal fatto che ancora il nostro codice civile non riconosca uno status diverso agli animali.
Guarda, purtroppo è così, nel senso che, come accennavo prima, tanti paesi hanno finalmente differenziato lo status degli animali e l'Italia è rimasta indietro. A livello europeo siamo uno tra i pochi paesi che non hanno previsto ancora che gli animali non sono qualificabili come esseri, come beni mobili, ma come esseri senzienti. E questo ha delle ripercussioni immediate, cioè al di là della norma di principio ci sono dei casi in cui manca una tutela per situazioni concrete che i cittadini vivono sulla loro pelle, come l'ipotesi di separazione, divorzio. L'animale viene trattato come un bene, un oggetto di cui contendere, e non si valuta il benessere dell'animale stesso, e quindi il giudice non può prevedere l'affidamento all'uno o all'altro dei coniugi, come accade per i bambini.
Sì.
Oppure il caso della morte del proprietario. Cosa accade? E purtroppo non è possibile nel nostro ordinamento nominare erede un animale. Si può in via indiretta, prevedendo di lasciare dei beni o delle somme di denaro a un'associazione o a una persona, a patto che si impegni a mantenere l'animale, ma non è la stessa cosa, ovviamente.
Certo, certamente. Senti, questo per il codice civile, e invece per il codice penale, e quindi questo io sono un po' goffa, ma questo attiene in realtà anche a tutte quelle che sono le pene per i reati contro gli animali, o mi sbaglio?
Allora, anche
aiutaci, insomma, a fare a capire bene, scusa, perché so che voi siete sempre insomma, dentro naturalmente al vostro specifico, e noi che siamo fuori abbiamo bisogno di capire bene le cose.
Allora, noi abbiamo dal 2004 una normativa che ha introdotto nel codice penale una serie di disposizioni reati contro gli animali, anche se sono ancora etichettati reati contro il sentimento verso gli animali. Però, diciamo, ci sono, c'è il maltrattamento, l'uccisione di animali e altri reati. Il problema è che, come le cronache dimostrano, queste norme non sono sufficienti, perché, in due parole, la fanno tutti franca. Ecco,
sì.
Noi non chiediamo che la gente vada in galera e che si butti via la chiave, però effettivamente nemmeno che siano passeggiate e non ci siano conseguenze nel caso in cui si uccida anche in maniera sadica un animale. Questo purtroppo è quello che accade al giorno d'oggi, e quindi non va bene. Altri paesi, anche i nostri vicini, hanno elevato le pene, hanno previsto delle disposizioni per evitare questa fuga dal processo, almeno per impedire alle persone che sono condannate per questi reati di poter possedere nuovamente altri animali, che sarebbe la base, che purtroppo non c'è nel nostro ordinamento. Ecco, quindi noi riteniamo che completare l'attuazione della modifica costituzionale, laddove si parla di tutela degli animali, richieda quantomeno rendere queste fattispecie di legge, queste fattispecie criminose, al passo con la sensibilità mutata nel tempo. Quindi in 20 anni abbiamo visto che diciamo, non sono state sufficienti, bisogna adeguarle.
Senti, Alessandro Ricciuti, Animal Law Italia, un ascoltatore o ascoltatrice, magari mettete il nome per favore quando scrivete gli sms, dice: io leggo spesso storie di maltrattamenti anche feroci verso gli animali, ma non leggo mai cosa succede ai maltrattanti. Qualcuno finisce in galera, si domanda questa ascoltatrice o ascoltatore.
Purtroppo, con i limiti del nostro attuale sistema, questo è possibile soltanto in caso di recidiva. Quindi nel caso in cui si ottenga una seconda condanna, sempre per maltrattamento, allora si supera la soglia della punibilità e si va in galera, si può andare in galera. Purtroppo, quindi, si tratta di casi estremamente rari e che in realtà bisognerebbe prevenire, perché non vogliamo che si arrivi a un secondo reato per poter davvero punire finalmente le persone. Però sì, diciamo, la condanna è più che altro a pene pecuniarie, quindi 10.000 euro, 5.000 euro, che uniti alle spese legali chiaramente incidono sul portafogli, però chiaramente la privazione della libertà o comunque uno spavento maggiore o comunque anche somme più cospicue sicuramente avrebbero un effetto anche deterrente maggiore. Perché è chiaro che se sai che puoi cavartela con 5.000 euro, se ti va male, è chiaro che... tutto qui.
Sì, tutto qui è un gran problema, in effetti. Senti, dunque, c'è Max che ha un sacco di domande per te. Ad esempio, si chiede sulla vendita online di animali a livello legale, come siamo messi anche a livello europeo. In realtà, appunto, Max si interroga molto su come siamo messi a livello europeo per quel che riguarda appunto il ragionamento, insomma,
degli animali,
ma anche del maltrattamento degli animali, più in generale.
Diciamo che le due cose sono anche collegate, perché spesso sappiamo che c'è questo traffico di animali da compagnia dall'est Europa, che in effetti è un reato nel nostro ordinamento, il traffico illecito di animali da compagnia. Poi ci sono chiaramente le piccole vendite tra privati, che purtroppo sfuggono. Noi abbiamo in mente per il 2024 di fare diciamo, anche su questo attività di campagna, e effettivamente bisognerebbe partire dai siti dove diciamo, tra privati si attuano queste compravendite, anche se dobbiamo ricordarci che noi non vogliamo eliminare la possibilità di cedere animali online, perché molte associazioni, molti volontari mettono questi annunci anche su queste piattaforme per favorire le adozioni. Quello che vogliamo ovviamente è eliminare o comunque limare, diciamo, limitare la vendita di cuccioli di razza, anche perché poi spesso sono truffe. Quindi,
certo, no, ma dall'altra parte poi ricordiamo,
non avrebbero mai acquistati, meglio ancora.
Chiaro, chiaramente. Senti, beh, dall'altra parte poi c'è in realtà un'altra grande questione, che è il traffico di animali esotici, che sono in realtà tutelate da CITES e da altre strutture, diciamo, internazionali, ma che sappiamo essere invece insomma anche una fonte importante di incassi per la criminalità.
Sì, questo è vero, e in effetti da questo punto di vista bisognerebbe fare di più, bisognerebbe pubblicare la cosiddetta lista negativa delle specie che non si possono importare. E bisognerebbe ricordiamoci che l'Italia comunque attua molti controlli alle frontiere. Il problema è appunto l'importazione illegale, fatta in maniera chiaramente che non passa dai controlli ufficiali. E su questo aspetto ci vuole sicuramente anche un'attività di sensibilizzazione e poi, diciamo, controlli più serrati sul territorio. Purtroppo le sacche di illegalità sono tante,
certo.
E appunto ci vorrebbe anche che il legislatore faccia qualche passo in avanti, ma il problema è sempre quello: il traffico illecito è difficile da controllare.
Chiaro. Senti, Alessandro Ricciuti, si avvicina, lo dicevo prima, Natale, che è un momento bellissimo per tante persone, ma è un momento veramente pesantissimo, diciamo così, per gli animali, nel senso che cioè, c'è un grande consumo degli animali sulle tavole, dei cenoni, dei pranzi natalizi e via di seguito. Voi avete un'altra campagna che si chiama Dalla parte dei crostacei, e mi veniva in mente perché appunto sotto Natale, Capodanno, di astici, aragoste, granchi e via di seguito si fa un gran consumo. Perché questa campagna?
Sì. Perché effettivamente ci siamo resi conto che si è parlato tanto negli ultimi anni del fatto che per esempio i crostacei non possono essere tenuti su ghiaccio, e si era creata la falsa concezione che sia espressamente vietato dalla legge. Invece così non è. C'è della giurisprudenza, peraltro altalenante, ambivalente, e quindi noi vogliamo che sia chiarito innanzitutto che molte pratiche che riguardano questi animali, che ricordiamolo, sono a tutti gli effetti considerati esseri senzienti, e diciamo ci sono dei pareri scientifici, oramai è conclamato,
certo,
che sono animali, insomma, che hanno capacità di soffrire come gli animali terrestri. Ecco, bisogna far sì che questi animali, che la sofferenza di questi animali si riduca il più possibile. Noi abbiamo fatto una ricognizione della tutela di questi animali, che al momento è presente solo nei regolamenti comunali,
sì,
in alcuni comuni ovviamente,
sì, sì.
E purtroppo chiaramente c'è anche il problema che non solo è carente, perché sono poche disposizioni, spesso non vengono applicate perché non sono conosciute nemmeno la polizia locale, e comunque insomma manca un'uniformità di trattamento a livello nazionale. Per questo da qui la campagna, appunto, per ottenere norme uniformi. Abbiamo già pubblicato dei documenti di ricerca, siamo per pubblicare insomma altri documenti anche con partner esterni, tra cui università. Diciamo, seguite questa campagna, perché noi ci impegneremo a fondo anche con direttamente la grande distribuzione per cercare di vietare o ridurre alcune pratiche che comunque provocano sofferenza a questi animali.
Sì. Senti, Alessandro Ricciuti, ma noi che non siamo giuristi, possiamo spalleggiarvi in qualche modo? Ci sono, non so, che modi abbiamo noi cittadini lisci, diciamo così, di
Guarda,
far sentire che ci scocciamo?
Ti può far piacere. Noi tra una decina di giorni lanceremo proprio sui crostacei una pagina da cui sarà possibile segnalare i casi di maltrattamento di questi animali.
Ah.
E per cui questa già è una grande opportunità, per cui invito tutti a iscriversi alla nostra newsletter dal sito per restare aggiornati, e poi se volete anche sostenere la nostra associazione, sul sito trovate tutti i riferimenti, c'è anche diciamo, la possibilità di chiedere la tessera per il 2024, e quindi questo è anche un modo per sostenere la nostra associazione.
Senti, vuoi darlo il sito? Vuoi dare gli indirizzi intanto?
Allora, www.ali.ong.
Quindi ALI sta per Animal Law Legge Italia,
Italia, sì.
E questo è la,
sì, esatto.
È la formula. Quindi ali.ong, www.ali.ong, questo
ONG,
è il
nostro... sì, esatto.
Ok.
E poi comunque in futuro diciamo, ci saranno sempre più modi, questo è un primo esperimento. Però cerchiamo ovviamente di far sì che la gente possa attivarsi direttamente quando ci sono dei casi di maltrattamento, ad esempio. Quindi in futuro ci sarà sempre più interazione, però diciamo sono progetti in divenire, quindi poi li scopriremo con calma.
Senti, c'è un altro messaggio, un po' mi ha anticipato perché io volevo chiederti qualcosa a questo proposito. E invece Manuel dice... sulla questione caccia selvaggia, insomma, no? Quella che, di cui facile sappiamo di cosa parliamo quando parliamo di caccia selvaggia, no? Manuel si chiede se questo tipo di norme potrebbe confliggere con l'articolo 9 della Costituzione, che è appunto quello di cui abbiamo parlato prima e che, come dicevi giustamente tu, va riempito, no, ulteriormente di significato.
Di significato.
Cosa allora, possiamo rispondere? Nostro... Perché anch'io pensavo alla questione venatoria, no? Dove pensiamo a quello che è il maltrattamento animale, o comunque insomma non è che uccidere gli animali fa piacere agli animali, come posso dire?
Allora, la caccia in sé come attività consentita sicuramente non confligge con l'articolo 9, nel senso che comunque dobbiamo mettere tutto in prospettiva, diciamo l'articolo 9 non è, se potremmo parlarne per ore, però
sì,
diciamo che è una norma scritta anche male,
sì,
perché rispetto alla tutela dell'ambiente e biodiversità, diciamo la tutela degli animali è inserita separatamente con una formula meno forte.
Sì, diciamo che è stato frutto di un compromesso pesantissimo, mettiamola così.
Ecco, quindi diciamo ambiente, ecosistema e biodiversità sono diritti in sé tutelati in quanto tali. La tutela degli animali è demandata al legislatore,
sì,
che significa che teoricamente il legislatore può fare una sua valutazione anche, diciamo, facendo prevalere l'interesse umano su quello degli animali. Però ci sono già delle sentenze, dei precedenti promettenti. L'anno scorso c'è stata la famosa vicenda della sfattoria degli ultimi, il rifugio per suidi in provincia di Roma,
sì,
e il TAR Lazio, nell'annullare l'ordinanza di abbattimento emanata dall'ASL Roma 1, aveva anche scritto che ci ha fatto proprio riferimento all'articolo 9 della Costituzione, quindi al mutato quadro costituzionale, al fatto che l'autorità amministrativa è tenuta ad effettuare una valutazione e a bilanciare gli interessi, per cui diciamo la tutela degli animali entra in questo bilanciamento di interessi, mentre prima era assente. Questo spalanca le porte a, diciamo, sentenze innovative. Non a caso anche in una sentenza del TAR, del Tribunale di Giustizia Amministrativa, non si chiama TAR, ma insomma della Regione Sicilia, che annullava parzialmente un calendario venatorio l'anno scorso, si faceva sempre riferimento all'articolo 9 della Costituzione. Quindi, diciamo, le cose sono in evoluzione e bisogna, è chiaro che bisogna lavorarci su questo. Sicuramente lì c'è anche una questione di incompatibilità con la normativa europea, perché insomma c'è questo allargamento spropositato dei poteri dei cacciatori, che insomma non va bene, confligge con tutta un'altra serie di principi, per cui sicuramente è qualcosa su cui ci si può lavorare.
E quindi insomma è qualcosa per cui per l'appunto giuristi, esperti e via di seguito sono benvenuti nel, come dire, nella compagine di quelli che cercano in tutti i modi insomma di far sentire la voce anche di chi parla un'altra lingua rispetto a quella di noi umani, mettiamola così, e quindi cercando insomma in qualche modo di interpretare i loro diritti, insomma il loro diritto perlomeno a una vita dignitosa. Senti, e poi ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo è finito. Tra le varie cose che voi chiedete come Animal Law Italia, c'è per l'appunto quella degli animali nei circhi. Abbiamo visto l'episodio del leone scappato, insomma, ma comunque anche qui il periodo natalizio è un periodo dove i circhi lavorano di più. Che cosa possiamo dire su questa questione in pochi secondi?
Ma allora, che è una questione oramai che si trascina da tanti anni e l'Italia non ha ancora scelto da che parte stare. Si era parlato di graduale superamento, prima graduale eliminazione, poi graduale superamento. Adesso questo decreto attuativo è stato rinviato di un ulteriore anno e la scadenza è ad agosto 2024. Noi nei prossimi mesi faremo pressione sul Ministero affinché si lavori realmente in questo senso. Purtroppo le grandi famiglie circensi in questo paese hanno molta influenza, ma diciamo, crediamo che si debba seguire l'esempio di oltre 50 paesi, credo 52-53, che nel mondo hanno finalmente consegnato alla storia l'utilizzo degli animali nei circhi, o quantomeno di quelli selvatici.
Certo.
Perché ci sono pareri della Federazione Veterinaria Europea, anche la nostra FNOVI, che insomma sono fortemente contrari a questo utilizzo di animali selvatici in questi contesti che non sono loro consoni. Per cui diciamo, bisogna lavorare su questo. Io penso che ci arriveremo, ci vorrà solo del tempo, ma prima o poi, diciamo, non possiamo essere sempre gli ultimi nella storia.
Ok.
Ecco.
Allora, Alessandro Ricciuti, Animal Law Italia, ali, www.ali.org, per capire di più se non siete sui social, se non lo trovate anche su Facebook di sicuro. Grazie per essere stato con noi, e tanto che non ci sentiamo, Alessandro, ma non mi ricordo più, ma tu avessi potuto scegliere di essere animale, che animale volevi essere?
Il gatto, perché è il mio animale preferito.
Ok, facile facile.
Anche se è carnivoro, però...
E che dobbiamo fare? Quello è carnivoro, bisogna dire la verità. Allora, grazie mille per essere stato con noi, naturalmente a presto, ci teniamo in contatto come sempre. Ciao,
grazie,
Alessandro.
Grazie Cecilia, ciao.
Oh, proprio sulla sigla, fatemi dire che sabato... c'è un convegno nazionale intitolato Il peso del piombo al Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, sabato 2. Il problema è che tutti i posti sono esauriti, quindi chi si potrà seguire invece con un link su YouTube Museo Civico di Scienza Natura 1008, ma insomma se poi andate a guardare anche sul podcast ve lo ricorderò. Il peso del piombo, un convegno importante, la Società Italiana di Scienze Naturali a promuoverlo. Cecilia Di Leto vi saluta, vi dà appuntamento a domani e vi ricordo che comunque c'è sempre la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo. Ciao a tutti, a domani, ciao ciao.